Buongiorno a tutti. In questi 2 giorni abbiamo parlato di queste 2 correnti, dal dottor Leonelli e poi anche da parte dei Templari e oggi da te. Parliamo sempre di queste 2 correnti, di Caino e di Abele, poi parliamo del Buddha e della corrente di Zarathustra e poi parliamo della dottrina dei Bodhisattva, no? Però bisognerebbe, come dire, cercare un po' di afferrare questa dottrina dei Bodhisattva, perché è una dottrina molto complessa. Io è da 20 anni che cerco di studiarci, però trovo sempre molto
Si rivolga al
difficile
dottore.
capire. Noi diciamo che nell'antroposofia dobbiamo riunire in noi queste 2 correnti, cioè dobbiamo essere noi per primi a realizzare questa unione. Però io mi chiedo anche, magari per gli antroposofi può essere anche facile, non tanto comunque, ma per l'altra parte dell'umanità, come fanno a poter unire queste 2 correnti? E Rudolf Steiner ci parla che un bodhisattva deve venire. A questo punto la mia domanda è, questo bodhisattva deve venire, visto che come dire, nella scrittura dell'antroposofia c'è il fatto che antroposofi dovrebbero incarnarsi in questi ultimi tempi, e anche Rudolf Steiner dovrebbe poter venire. E allora dico, ma tutte queste anime che vengono giù, quando possono venire? E questo Bodhisattva, visto che questa sua incarnazione dovrebbe avvenire nell'arco di 75, 85, 100 anni, noi siamo vicinissimi a questo periodo, perché se guardiamo Rudolf Steiner, che attraverso di lui ha parlato di Bodhisattva, diciamo che siamo vicini ai 100 anni. Allora qui è la mia domanda, noi antropologi, come ci metteremo in rapporto con questo Bodhisattva e come possiamo riconoscerlo?
La dottrina del Bodhisattva è indubbiamente complessa, come diceva il nostro amico Antonio, perché ci sono diverse interpretazioni, c'è quella orientale e c'è quella antroposofica. Quella orientale insegna che il Bodhisattva è effettivamente un nuovo sviluppo della santità. Noi abbiamo avuto come ideali di santità nell'Occidente l'iniziato, il mago greco, il filosofo, è tutto un ideale di santità che va verso la conoscenza. L'iniziato è colui che risale la catena dei mondi, però con la conoscenza. Poi c'è stato un altro grande ideale di santità nell'Occidente mediterraneo, che è stato quello del giusto. Il giusto ebreo o il santo cristiano è lo stesso, è colui che invece è versato nel prendere dalla terra le forze. E quindi c'è questo grande ideale della giustizia, della rettitudine, che non ha nulla a che fare con la contemplazione del cielo, prendono le forze dalla terra. È come la stessa scena che si ritrova nella Natività del Cristo, fra i pastori e i magi. I magi sono gli iniziati d'Oriente che arrivano al Cristo. I pastori sono invece i giusti del Mediterraneo che giungono al Cristo. Sono i 2 grandi ideali di santità pre-cristiana. Che cosa succede con l'evento del Golgota? Quando l'evento del Golgota riecheggia in Oriente, si crea un nuovo ideale di santità, quello dei Bodhisattva. Bodhisattva significa letteralmente essere di illuminazione. Questo essere di illuminazione concilia in sé i 2 ideali precedenti. Appunto, come diceva il nostro amico, concilia in sé la forza della terra con la forza del cielo, l'ideale di Zarathustra che vuol trasformare la materia e l'ideale del Buddha che vuole invece contemplare i cieli e portarli sulla terra però. Difatti la strada dei Bodhisattva cammina su 2 binari paralleli, il binario della saggezza, la prajñā, e il binario della compassione, la karunā. E il Bodhisattva risale 10 terre spirituali, dalla più piccola a quella in cui diventa Buddha. E lungo tutto questo suo cammino alla fine deve far conciliare le cose, cioè deve far conciliare la conoscenza con l'amore, che non è solo un amore come fraternità, è capacità di redimere questa materia. E invece l'antroposofia, per l'antroposofia i bodhisattva sono qualcosa di particolare. Innanzitutto nell'antroposofia esistono soltanto i bodhisattva celesti, mentre per il buddismo post-cristiano esistono anche dei bodhisattva umani. Si può essere bodhisattva novizi, il bodhisattva della prima terra spirituale, un filosofo può essere benissimo un bodhisattva. Quando invece noi steineriani parliamo di bodhisattva, intendiamo soltanto i bodhisattva celesti, cioè i grandi bodhisattva, come per esempio Maitreya. Il Maitreya non si sa quando verrà sulla terra, secondo il buddismo. Secondo Steiner verrà sulla terra 5.000 anni dopo il Cristo, c'è ancora tempo. Nel frattempo cosa fa? Ispira l'uomo, lo ispira durante il sogno o lo ispira durante la meditazione. I grandi filosofi del buddismo post-cristiano e della corrente Yogacara sono stati ispirati dal Buddha Maitreya, dal Bodhisattva Maitreya, sarà Buddha in futuro. Mentre i grandi filosofi della teologia negativa buddista, parallela in Occidente all'opera, all'attività di Dionigi l'Areopagita, mi riferisco alla corrente dell'alchimista e filosofo Nagarjuna, erano ispirati da Manjushri, un altro bodhisattva che, guardate il caso, è il bodhisattva della conoscenza, dell'intelligenza, raffigurato come il nostro arcangelo Michele, con la spada nella mano destra e il libro sulla mano sinistra, il libro della saggezza sulla mano sinistra. Un altro grande bodhisattva del buddismo è Avalokiteshvara, che è il bodhisattva della compassione. Questi bodhisattva, secondo il buddismo, non si incarnano, hanno soltanto una vita a disposizione in cui la possono spendere, questa vita sulla terra, ed sarà la vita in cui rinascono come Buddha. Invece, secondo l'antroposofia, ogni 100 anni un bodhisattva agisce sulla terra. E qui cominciano le difficoltà. Non è detto che l'azione del bodhisattva sia una incarnazione. Può darsi semplicemente che sia una incorporazione, cioè il bodhisattva entra nell'animo di un essere spirituale particolarmente alto, ma non è la sua incarnazione. Questo è un concetto molto difficile all'interno della nostra filosofia spirituale antroposofica, perché vorrei portarvi un esempio. Che cosa vuol dire incorporazione? Quando un discepolo ha un rapporto intenso con il maestro, il discepolo imita il maestro, come il bambino imita il maestro. Si verifica un imprinting del maestro sul discepolo, tant'è che si raccontano tanti fatti, tanti apologhi del buddismo zen, in cui un discepolo imita il maestro alzando sempre il dito. Il maestro zen glielo taglia questo dito. Lui a quel punto gli fa una domanda da lontano: Soshi, dove hai messo quella cosa? Lui alza il dito e in quel momento riceve l'illuminazione. Perché? Riceve l'illuminazione perché ha superato lo stato di identificazione, di immedesimazione con il maestro, è entrato nel suo cuore. Quindi il rapporto fra maestro e discepolo è connotato anche da questo rapporto di imitazione. E questo si chiama discesa del corpo astrale dal maestro al discepolo. Ecco, come avviene, secondo la nostra ottica, la discesa del corpo astrale dal maestro al discepolo, così può agire il corpo astrale di un bodhisattva che entra in una personalità umana e agisce. Adesso noi non sappiamo se c'è sulla terra un bodhisattva in questo momento. Io sono sicuro di sì. Ma non è detto che il bodhisattva abbia sempre le stesse funzioni, cioè di propagare una dottrina. Può essere un bodhisattva silenzioso, che aiuta l'umanità come parte dei 12 che sono sempre sulla terra, ma che non si rivelano. Ci devono essere delle particolari circostanze storiche, se non addirittura cosmiche, che legittimano e giustificano la rivelazione al mondo, cioè la pubblicizzazione di questo essere. Rudolf Steiner ha potuto esplicare la sua missione perché c'era stata una scienza che aveva preso un certo corso, un idealismo in Europa che aveva preso un certo corso, che gli aveva preparato il terreno. A quel punto Rudolf Steiner si è presentato al mondo. Quando il mondo avrà fatto uno sforzo verso il bodhisattva ne farà tre verso il mondo.